anche con il giornalista di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore. Ciao Giuseppe.
Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Ciao, ciao Giuseppe.
Sì Giuseppe, siamo nel day after di Atalanta-Napoli, un lunedì focoso, o tu come lo definiresti?
Beh, è il solito lunedì ormai, delle lamentele, poi si aspetta il martedì, così escono gli audio, ci si fa il sangue amaro un altro poco e poi ricominciamo il weekend successivo. Una stagione che ormai ci sta avvitando in questa spirale di recriminazioni, polemiche, accuse. Io non ho dubbi, ieri Atalanta-Napoli è peggio di Inter-Juve, secondo me, perché lì è un episodio, per quanto grave, anche un po' sfortunato, no? Bastoni simula, ma dal vivo tutti avremmo giurato che era fallo. Invece il doppio standard di ieri di Chiffi e Aureliano, soprattutto Aureliano, secondo me, che sta passando un po' in silenzio, ma il VAR che rimane zitto sul secondo episodio, crea un altro episodio sconcertante che insomma si aggiunge ormai a una serie lunghissima e noiosa di pasticci che si commentano da soli. Sentivo che parlavate di Manna e del modo in cui il Napoli ha scelto di commentare.
Sì.
Devo dire la verità, a me non è piaciuto Manna, non perché non avesse tra virgolette ragione, perché evidentemente è una pratica ormai diffusa quella di portare un dirigente a parlare, a lamentarsi, ma Manna, come dire, non è Marotta, per usare un eufemismo. Citavate Oriali, sentivo, ecco, avete colto il punto, insomma. Non so come sia andata la selezione del dirigente da mandare, è vero che il Napoli non ne ha tantissimi, mi è sembrato un po' goffo, un po' agitato, ricorderete la plomb di Marotta dopo Napoli-Inter. Non voglio dire che sia servito, perché sarebbe, come dire, alludere a una malafede,
esatto,
che assolutamente non voglio sostenere mai, lo dico sinceramente, però mi pare tutto una reazione di nervi che non sta bene, che non va bene, anche perché abbiamo visto in questo weekend tutte le squadre che si sono un po' lamentate, sono un po' innervosite, a cominciare dalla Juventus, sono andate incontro a risultati sciagurati, perché agitare in maniera più o meno nervosa spettri e sospetti innervosisce i giocatori. Questo secondo me è un aspetto che bisogna tener conto, e quindi come si fa? Direte voi, non lo so, credo che dovrebbe dare delle spiegazioni il direttore arbitrale, che è ormai sparito da mesi. E probabilmente andrà via a fine stagione, come ha detto anche Chiellini la settimana scorsa, che però è il primo responsabile insieme a Gravina, che è il, come dire, il colui che gestisce l'AIA in quanto capo della Federcalcio. Sono cose ormai regolari, croniche, temo il peggio, visto che si va verso partite sempre più delicate, a cominciare da Roma-Juve, che domenica prossima, e gli arbitri dimostrano di essere nervosi, impauriti, quasi terrorizzati, e questo porta a commettere altri errori.
Eh sì, no, mi piaceva anche il racconto poi del rituale che faceva Giuseppe Pastore, perché poi si arriva a questa trasmissione di Open VAR, dove poi negano alcuni errori, come quasi a scagionare, come se si volesse poi cancellare quell'errore. In realtà vanno a creare, secondo me, un distacco ancora maggiore con i tifosi, anche perché non c'è mai stato questo malumore arbitrale. Dobbiamo tornare forse, mi affido alla tua memoria storica a questo punto, a Calciopoli, cioè agli anni nefasti peggiori.
Senza andare troppo indietro, il VAR è in Serie A dal 2017, quindi questa è la nona stagione, e io non ricordo una stagione così. E attenzione, non sto assolutamente dicendo che sono contro il VAR, io sono un grandissimo sostenitore del VAR, che ha risolto un sacco di problemi sui fuorigioco e su questioni oggettivamente gravi che vengono risolte anche grazie alla tecnologia, però il problema è sempre umano. E Open VAR segue la stessa parabola. Open VAR è un'ottima idea, perché tutti noi abbiamo voglia di trasparenza, di sentire cosa si dicono gli arbitri e come si svolgono i processi che portano poi a una decisione, perché è tutto un qualcosa che va nella direzione della trasparenza. Ma se poi questa cosa viene usata in maniera ambigua, alcune cose non le sentiamo, altre vengono tagliate,
esatto, sì.
Poi non si presenta più il designatore che dovrebbe commentare, da due mesi manda a parlare assistenti o vice o responsabili degli assistenti, insomma è tutto uno scappare quasi dalla, oppure quando parla come ha fatto domenica scorsa con Inter Juve, dà la colpa ai simulatori che è l'ennesimo cercarsi degli alibi, quando è una categoria che invece almeno lei, visto che è tutto un alibi ed è tutta una scusante, dovrebbe perlomeno ammettere. E non, come avete detto voi, quando c'è un minimo, una minima possibilità che l'arbitro abbia avuto ragione, dirgli certo, bravo, ha fatto bene. In realtà adesso sono pronto a sentire episodi domani in cui magari verrà anche giustificata una delle scelte. C'era un rigore per il Torino abbastanza clamoroso, ingenuo a Torino, secondo me, che, sì, che non viene dato neanche al VAR. Cose anche oltre, diciamo, quelle più eclatanti,
clamoroso,
no?
Veramente clamoroso.
E quindi evidentemente c'è un tilt totale che però, come dire, mette, sottolinea non la cattiveria o il cattivo formato della tecnologia o del regolamento, ma l'inadeguatezza degli esseri umani, che è il grande tema. Io posso anche avere i calcolatori e i computer più potenti del mondo, ma se li so usare o li uso male farò danni.
Sì, ma poi queste dichiarazioni, Giuseppe, ad Open VAR, no? Le varie spiegazioni che vengono fornite, i tifosi non le cancellano assolutamente, restano nella testa. Poi quella determinata spiegazione una settimana dopo, massimo due, torna ad attualità per un altro episodio di quella casistica, quindi poi si vanno a smentire tra loro. Poi qualsiasi sia il nostro pensiero in merito ad esempio al rigore su Højlund ieri, o anche l'episodio nel finale di Milan-Parma, però ti chiedo, in Italia sta accadendo, evidentemente è già accaduto questa situazione del chiaro ed evidente errore, perché il VAR interviene ormai su qualsiasi cosa, quindi l'Italia è l'unico campionato in questo senso d'Europa dove è caduto forse questo protocollo.
Ma si può dire tutto, sinceramente, ormai in Italia è caduto qualunque protocollo. Milan-Parma è un ottimo esempio, perché nel calcio ideale che non arbitrerò mai per fortuna, ma che promuoverei, il rigore o un gol viene annullato solo in caso di omicidio in area di rigore, quindi non è il caso di Milan-Parma, dove capita una situazione che succede a ogni corner dell'Arsenal, che è una squadra che elogiamo da tutto l'anno perché batte benissimo i calci d'angolo. Fa questo l'Arsenal, infatti questa che viene da quella scuola lo ha imparato molto bene. Se però mi fischi un fallo su Maignan, che ha una decisione che ha ragione d'essere, non puoi cambiarlo al VAR, perché il VAR interviene in caso di chiaro ed evidente errore. Il replay mostra che in effetti c'è una piccola ostruzione su Maignan. Non è secondo me tale da annullare un gol, ma se l'hai annullato, il protocollo di cui ci riempiamo la bocca da anni dice che non si può cambiare idea. Se poi si cambia idea, dopo, nonostante l'arbitro con labiale si vedeva, dicesse per me è fallo, viene messo davanti un monitor che gli mostra che in effetti ci sono gli estremi per giudicarlo un fallo, perché cambia idea? E poi domani, ripeto, sentirò la spiegazione, sì, fare, mi incattivirò ancora di
secondo
più
me, secondo me, Giuseppe, io propongo una cosa, cioè per capire quanto quando è chiaro, quando non è chiaro ed evidente errore, mettere una soglia di discussione televisiva, cioè dell'episodio lì del Milan se ne è parlato mezz'ora in Rai, mezz'ora media, mezz'ora Sky, quindi mi pare del tutto evidente che non è un chiaro ed evidente errore.
Beh, esatto, ci vorrebbero i quali giurati come X Factor, 4 sì, 4 no, se tutti sono d'accordo è chiaro del terrore. Non lo so, ecco, mi sembra che sia tutto molto più complicato, si voglia farla molto più complicata, e purtroppo la natura anche dell'italiano è quella di stare lì a discutere, ad arrovellarsi su risposte, quando in realtà banalmente 8 casi su 10 di questo caso in Champions League non vengono nemmeno guardati. Poi la Champions League ha altri difetti, e li abbiamo visti per esempio in Inter-Liverpool, che si dà un peso maggiore alle trattenute, sembrano esserci davvero dei regolamenti diversi, una cosa che non aiuta, e lo dico anche in prospettiva dei due playoff, sperando che siano due, i playoff dell'Italia, dove probabilmente avremo a che fare con un regolamento e un metro arbitrale molto diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, dove, faccio un esempio molto recente, andare giù e accentuare quasi sempre ti dà un vantaggio. È capitato a Vergara, è cominciato a Bastoni, ieri Maignan rimane in piedi, se Maignan va giù senza aver subito nessun colpo tale da mandarlo al tappeto, ma l'arbitro annulla il gol probabilmente, perché così come è andato giù Ian ieri, ed era andato giù Højlund nel primo tempo, in entrambi i casi non c'era nulla, e invece in entrambi i casi si è l'arbitro di campo e ha punito chi era, aveva, come dire, favorito chi era andato giù, soltanto che nel secondo caso il VAR sì. è rimasto in silenzio.
E alla fine probabilmente negli algoritmi, negli algoritmi i direttori sportivi dovranno cercare anche giocatori che vanno di più a terra. Cioè Bartesaghi è uno che dovrà essere penalizzato dall'algoritmo.
Perché Rocchi da un lato ti dice che sono i calciatori che simulano, ma poi gli arbitri fischiano sempre a vantaggio di quelli che vanno giù. Quindi li incoraggiano a farlo.
Giuseppe, provo a portarti difficile sul calcio, sul campo, diciamo. Il Napoli affronta adesso Verona, Torino, Lecce, poi c'è Roma, Juventus, insomma, salvo queste problematiche che il Napoli ha di infortuni, problematiche anche di, non so, di gioco, quello che vogliamo, ma credi sia a rischio la qualificazione Champions?
No, il Napoli fa 9 punti, evidentemente, questa è la minima base su cui si può discutere, con la settimana libera, con 3 squadre molto inferiori, 2 delle quali in grave crisi, anche se il Torino ha appena cambiato allenatore, l'obiettivo è far 9 punti, mi pare che si possano nel lungo periodo recuperare anche dei giocatori che serviranno a Conte, credo almeno, anche lì grande tema stagionale del Napoli.
Chiederemo ai dottori.
Esatto, e anche allungare un po' squadre, penso alla Roma che sta molto bene, ma secondo me la Roma ha intenzione di andare lontano in Europa League, magari al contrario di altre squadre in altre competizioni, e quindi è qualcosa che può portare la Roma a rallentare un po', credo. Non penso serva, mancano 12 partite alla fine e non penso servano 36 punti, ecco, ne serviranno una ventina al Napoli, secondo me, per andare in Champions, visto che anche comunque la Juventus ha i suoi problemi, e l'Atalanta e il Como hanno la Coppa Italia, quindi insomma, certamente non serve un'impresa. È vero che, insomma, non mi è piaciuto, al di là dell'arbitraggio ieri, il tracollo del Napoli nel secondo tempo. È qualcosa che non c'entra niente con Conte, è una squadra di Conte che viene giù così in maniera verticale, anche con tutti i motivi che abbiamo detto, mi fa pensare che non ci sia molta più benzina nella testa, soprattutto insomma, visto che mancano ancora 12 giornate, bisogna fare attenzione.
Bisogna fare attenzione, Giuseppe hai ragione, però ecco, io ti voglio portare anche un po' sui singoli, su quelli che sono entrati e non hanno riuscito a dare la sterzata nella gara di ieri, perché ecco, Palladino fa i cambi e cambia la partita e la vince, invece il Napoli fa i cambi e muore su se stesso. Ecco, giocatori come Politano, Lukaku in questo momento non sono in grado di dare una mano al Napoli.
Pure Oliveira.
Lukaku sicuramente no. Oliveira, che per carità rimane coinvolto nel gol, il gol incredibile di Samardzic, credo sia il primo gol di testa della sua carriera, non lo so. Abbiamo detto che insomma le riserve del Napoli quest'anno non incidono. L'Atalanta ha una tradizione invece di partite cambiate dalla panchina, anche grazie ai giocatori pronti all'uso che ha, che alla profondità di rosa che la rendono una squadra molto temibile. Non lo so, ecco, mi pare una partita che al di là di chi è entrato sia stata interpretata dal Napoli in maniera molto, molto strana, proprio perché tutti noi pensavamo al 55esimo, no, l'Atalanta è stanca per la Champions, il Napoli sta dominando, la squadra di Conte, a prescindere da quelli che vanno in campo, sono tutti sintonizzati sullo stesso, sulla stessa lunghezza d'onda, e invece c'è stata questa ondata, cioè, un'altra cosa strana, il Napoli prende gol, 2 gol di testa, cosa che non capita mai, prende gol da calcio d'angolo, è capitata solo una volta quest'anno e certamente mai durante, mi pare a Firenze, ma era già una 3-0 per il Napoli. Quindi insomma sono situazioni strane, al di là del, ripeto, dell'episodio di Gutierrez, di Hojlund Gutierrez, strane che il Napoli ieri ha, come dire, bypassato, concentrando tutto il dibattito sull'arbitraggio, e va bene, posso capirlo, però Conte dovrebbe dare delle risposte anche a un pubblico che in questi ultimi mesi ha visto un Napoli molto poco contiano in tante partite diverse. Lascio perdere la Champions League, lasciamola stare, è un discorso a parte. Beh, tutte le trasferte maldestre del Napoli in questa stagione hanno tutte un filo conduttore, cioè il Napoli a un certo punto si è spento, o non si è mai acceso, come a Udine per esempio, o come a Bologna, oppure ha proprio staccato la spina di netto. Ed è una cosa che, ripeto, ha poco a che vedere con la carriera di Conte. Mi parlate giustamente di Lukaku, che mi pare un giocatore così come De Bruyne, che ha il grande obiettivo stagionale che non è con la maglia del Napoli, ma è con la maglia del Belgio, e quindi evidentemente sta lavorando forse mentalmente già in quella direzione. Però vedo giocatori che sembrano un po' soffrire in questo momento l'assenza, a partire da Conte, attenzione, l'assenza di un vero obiettivo che sappia nobilitare questa stagione, che ovviamente, essendo Conte un vincente, come lui si definisce, poteva essere solo lo scudetto. Lottare per il secondo, terzo, quarto posto non scalda molto, forse non scalda nemmeno la piazza, sinceramente, e quindi ogni tanto ci sono questi cali di tensione.
È vero Giuseppe, ma insomma speriamo di riaccendersi quanto prima questo Napoli. Noi ti ringraziamo per essere stato qua a Radio Tutto Napoli.
Grazie a voi.
Ciao Giuseppe.
Grazie
ciao,
mille
buon
Giuseppe. Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio, forse è un po' vero.
Però diciamo che...